è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ogni giorno, nelle strade della nostra bella Italia, incontro mille facce di persone per bene, di ogni età. Nei loro sguardi leggo i desideri e le difficoltà del nostro popolo. Nelle loro parole c'è più speranza che delusione. E sempre, ogni volta, un sorriso, una stretta di mano, un incoraggiamento, mi convincono che la nostra patria ce la fa. Perché il peggio è passato e capisco che il futuro sarà un futuro di libertà, la libertà che ci lega.
Più sicuri, c'è Alleanza. Il 13 e 14 aprile vota il Popolo della Libertà per Berlusconi presidente.
Vieni anche tu con noi.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
Questa è la Zanzara, David Parenzo sul torpedone per Siena.
Buonasera.
Avete ascoltato uno spot elettorale non del 2000 o del 98 o del 95 o del 48, uno spot elettorale del 2008, uno spot elettorale confezionato da Gianfranco Fini per Berlusconi, presidente, con la voce di Gianfranco Fini, strepitoso.
Spazzare via tutte le malignità e le malizie sul fatto che io e Gianfranco non ci si voglia bene e non si condivida gli stessi ideali.
Balayer les amours avec leur tremolo.
Ma la notizia del giorno, almeno secondo me, caro Parenzo, ce ne sono tante naturalmente, l'ho letta a pagina 16 del Fatto Quotidiano. È una notizia da approfondire, uno si può incazzare oppure no, però certamente è qualcosa. Io, sai, col familismo, col clientelismo familiare, con le baronie italiane, è una di quelle cose che mi fanno partire la testa.
Lembolo
un po'. Però insomma, andiamoci piano qui, anche se ci sembrano essere tutte le conferme del caso, Vi leggo solo due cose. Possibile, un articolo di Malcolm Pagani, pagina 16 del Fatto Quotidiano. Possibile che Fabrizio Indaco, figlio di Manuela Repetti, deputata del PDL e compagna di Sandro Bondi, lavori per il Ministero dei Beni Culturali nella Direzione Generale del Cinema in Piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma? Il ragazzo è laureando in architettura. La madre, compagna di Bondi, sempre al suo fianco, sostiene: ma intanto non sarebbe opportuno se lui non lavorasse, ma mio figlio trotta, come potrebbe essere per tanti ragazzi nella sua posizione, non ci vedo nulla di male o di strano. Se non facesse nulla o approfittasse della situazione sarebbe grave, non penso abbia potuto avere facilitazioni. Ho capito che è il ministero, ma è una combinazione. Non è vietato, non vedo sinceramente, non capisco, è uno studente come tanti altri, ha fatto una sua esperienza lavorativa, tutto qui. Ecco, è questo stupore, non so se sincero o finto, che mi colpisce. Vabbè, più avanti cercheremo no? Chiarificazioni.
Interessante capire, no, effettivamente...
Beh, insomma, adesso non è che si possono distribuire contratti a tempo determinato, perché questo si tratta così a figli di proprie compagne facilmente, senza risponderne, o no?
Ma non c'è dubbio.
A meno che uno non sia un espertissimo del mondo del cinema, anche lì ci dovrebbero essere dei limiti, ma almeno questo, o sbaglio?
Ma no, ma non c'è un po' di dubbio, merita un'interrogazione parlamentare, merita comunque una spiegazione più approfondita di quella che in questa intervista rubata da Malcolm Pagani e giustamente pubblicata sul Fatto di oggi, non spiega esattamente come sono le cose. Ammette che il contratto c'è e che il figlio lavora lì, qualche spiegazione in più ci vuole, oltre al fatto che è un precario in cerca di lavoro
E fatti tanti, dire che secondo me non ci sono spiegazioni. Però ti voglio far ascoltare, passando davvero a tutt'altro argomento, il presidente della provincia di chi è? Muraro, presidente della provincia di Treviso, presidente della provincia di Treviso, leghista, il quale dopo che tre cittadini serbi sono stati pizzicati a sciacallare, come sapete, a rubare dopo l'alluvione, ha pronunciato queste parole.
Questi sciacalli non sono delle persone civili, sono dei barbari che sicuramente meritano delle pene esemplari anche massime.
Ma addirittura tali da arrivare alla fucilazione, alla legge marziale?
Beh, legge marziale è una legge speciale, in momenti speciali, questo credo che sia un momento speciale perché stiamo mettendo il maltempo, ha messo in sofferenza persone, aziende, artigiani. Guardate, io considero questi sciacallaggi delle gravità inaudite. In certi casi bisogna prendere delle decisioni che siano anche forti.
E lo stesso Muraro in questa intervista ha detto che bisognerebbe dare l'impasto al popolo e bisogna applicare la pena di morte per questi tre serbi. Viene il sospetto, siccome gli sciacalli sono sempre esistiti quando ci sono le grandi tragedie, dai terremoti alle alluvioni e ad altre cose, esondazioni e via discorrendo e via dicendo, viene il leggerissimo sospetto che il signor Muraro, se fossero stati pizzicati tre italiani, così leggerissimo sospetto,
leggerissimo
sospetto,
ma legittimo.
A rubare non si sarebbe espresso in questo modo, però è solo un piccolo sospetto, per carità.
C'è limite alla follia ormai,
Signor Muraro, che per rispondere a queste che io dico follie, perché invocare la legge marziale perché tre sono stati sorpresi a rubare dopo l'alluvione è una cosa ridicola. Non perché non ci voglia una pena esemplare per chi fa queste cose, per carità, però ci sono le leggi, immagino, no? Che da applicare, leggi
le pene
normali.
Sono sempre anche il tema delle pene esemplari, cioè le pene sono.
Ma che vuol dire? Le pene sono quelle che ci sono.
Appunto,
sono quelle che ci sono. Poi che significa la legge marziale, capito? Che vuol dire la legge marziale?
Evocare il codice militare, ma veramente siamo alla follia ormai.
Cioè, il presidente Muraro che risponderà di questa cosa, oltre che davanti ai suoi elettori e davanti al giudizio di chi lo vota, come è normale che sia, anche domani mattina su Radio 24 alle 8:15. Qui andiamo dove? A Roma o a Napoli, dove si trova il nostro caro amico, il senatore del gruppo misto Riccardo Villari. Buonasera.
Buonasera, eccomi da Roma, non da Napoli, ahimè, ma da Roma.
Ahimè, Villari, ogni tanto al Senato bisogna andarci, al lavoro.
Per carità, certo, ma dico, mi chiedevo dov'ero.
Certo.
Se potessi esprimere una preferenza vorrei stare nella mia città.
Giustamente, per carità. Ma la Mondezza c'è a Napoli o no? Sì, ho visto delle foto tremende, foto tremende, addirittura vicino alla residenza di Napolitano.
Quello è a Posillio, per la traversa di via Posillio, però ormai anche il centro, come è normale
appunto
che sia quando c'è questa esondazione di spazzatura dappertutto.
Ma Berlusconi non ha detto che risolveva la cosa in pochi giorni?
Evidentemente non c'è riuscito.
Non c'è riuscito,
Sta ancora là.
Se sta ancora là, dice lei, non c'è riuscito. Ma senatore Villari, lei ce l'avamo lasciati l'ultima volta. Innanzitutto spieghi ai nostri ascoltatori perché il suo percorso politico, molto brevemente naturalmente, un po' per ricordare, perché sempre bisogna
eletto nel PD.
Sì, esatto.
2008, espulso dal PD contro la mia volontà.
Espulso.
Cacciato dal gruppo parlamentare del PD contro la mia volontà pubblicamente espressa e quindi costretto ad andare nel gruppo misto.
Adesso non la metta troppo così, sembra che la volevano decapitare, insomma. Espulso.
Cristo, no? No, perché sai, c'è un regolamento al Senato.
Espulso.
In genere un senatore non può essere collocato laddove qualcun altro decide.
Per cui
ho scritto al presidente
dei media internazionali
contestando la mia espulsione, ma purtroppo lui mi ha risposto che il mio gruppo non mi voleva perché era evidentemente molto sporco e cattivo.
Gruppo misto.
Io non ho nemmeno un avviso di garanzia, vorrei dire che insomma abbiamo qualcuno che da noi insomma ne colleziona qualcuno, sta ancora nel gruppo, comunque gruppo misto, punto.
Gruppo misto, punto. Però lei mi aveva detto che passava al PDL.
No, questa fu una domanda che se non sbaglio mi fecero. Io dissi, io sto nel gruppo misto per adesso sono.
Io poi le feci una domanda, ma insomma ci dica, fra pochi giorni passerà nel gruppo del PDL? E lei mi dice, insomma tra pochi giorni ci sarà questa cosa. Ci ha ripensato?
No.
Insomma,
oggi come ci pensavo allora.
Adesso le cose vanno male, dunque ci sta pensando.
No, le posso dire che cosa cosa mi veramente mi solleva.
Cosa?
Vedere come si è tanto attenti al percorso del singolo parlamentare.
Di tutti, tutti i parlamentari, mica solo, lei.
Ma oggi non è il caso, se io dovessi, diciamo, in qualche modo suggestionare qualcuno a passare dalla mia parte, non andrei dal singolo, perché ormai si staccano pezzi. Interi, e quindi farei una fatica un'unica volta per guadagnare di più, mi spiego. Lei immagini che oggi nessuno si scandalizza, perché è giusto che sia così, evidentemente in questa fase. Due cofondatori, e quindi ben avversari politici come Rutelli.
Si staccano, staccano dei pezzi.
No, si staccano, vabbè, ma come in questa fase evidentemente è consentito a tutti, fanno un discorso comune su una prospettiva comune. Due fondatori,
certo,
di partiti avversari.
Rutelli e Fini,
La Finocchiaro si è candidata in Sicilia contro il presidente Lombardo
e adesso si
oggi lo sostiene. Voglio dire, ormai evidentemente
ormai
c'è una scomposizione in atto.
E dunque perché bisogna scandalizzarsi di piccoli passaggi,
L'importante è che la logica che guida questa scomposizione non sia una logica mercantile. Mercantile, ma sì.
Vabbè, ogni tanto qualche cosa di mercantile c'è.
Ma guardi, questo
lei dice di no,
No, non è che dico di no. A
qualche strapuntino.
500.000 euro consentito.
Appunto,
o qualcuno che si è offerto di pagarmi un mutuo.
Nessuno.
Non l'ho trovato ancora.
Ma secondo lei davvero qualcuno ha offerto 500.000 euro a senatori o deputati di Futura Libertà per tornare nel PDL? È possibile?
Guardi, le devo dire la verità, io non ci credo proprio. Lei, ma lo dico veramente convinto, non sto qui a fare la parte.
Lei non è mai stato attratto da Fini, Villari, da Futura Libertà, no?
Io rispetto quel percorso, lo osservo, lo guardo.
Lo guarda, beh, osservare e guardare non è toccare.
Seguo, ma non so, onestamente.
Ma non lo tocca, osserva e guarda, ma non tocca.
Non si tratta di abboccare, si tratta di ritrovarsi in un progetto politico, è ancora tutto molto poco chiaro da parte di tanti.
Però non lo esclude.
Ma non si tratta di escludere. Io oggi, se qualcuno chiedesse agli stessi italiani da dove erano partiti e dove sono adesso, secondo me c'è qualche problema.
Su questo non c'è dubbio.
L'alleanza col PD.
Pure lei non sa dove sta adesso. È difficile dare una.
Io dove sono?
Dove sta?
No, io sono nel gruppo misto.
Nel gruppo misto, appunto. Misto perché essendo misto.
È meraviglioso perché appunto nella sua composizione è misto.
È la sentina della confusione, in teoria. La sentina del
caso. Visto più aumenta la confusione quelli che stanno guardando.
No, non è così.
Ville, ritorniamo a parlarne tra un attimo dopo il traffico. Traffico.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
La scelta di campo è stata fatta quando io alle regionali ho votato il candidato del centro-destra, che è Caldoro. Adesso alla ripresa dell'attività parlamentare concluderemo questo ragionamento che stiamo facendo.
Comunque a settembre aderisce al gruppo del PDL, questa è la sostanza.
Probabilmente quella sarà la parabola, diciamo.
Qui carta canta, senatore Villari.
No, per carità, è tutto là. Abbiamo fatto un altro passo avanti, guardi.
E che siamo a novembre, siamo.
A fine settembre, quindi dopo la sua intervista,
sì.
Io ho votato, argomentandola in aula, la fiducia al governo.
Appunto.
Quindi voglio dire, ma se lei mi chiama,
ma lei la voterà ancora
al PDL partito politico? Io non ho aderito, non ho la tessera.
Non la tessera, va bene.
Io sono un parlamentare che nel suo percorso istituzionale, che è diverso da quello di partito, ha dato la fiducia al governo e mi sorprende della sorpresa di tutti, perché tutti chiedono di dare stabilità, che le elezioni sono una tragedia. Tranne poi, quelli che ci chiedono la stabilità sono quelli che la creano.
Ma per lei sono una tragedia, le elezioni sono...
Se posso dire, veramente qui a stare fermi non si sbaglia.
Certo, ma per lei ma per lei è una tragedia le elezioni?
No, è una tragedia, lo dico in senso...
No, ma le elezioni per lei...
Le elezioni sono altre, non mi...
No, certo, perché... Ma secondo lei... In senso politico, in senso politico sono una tragedia le elezioni?
In senso politico, evidentemente...
Lei non vuole le elezioni? Lei non vuole le elezioni?
No, guardi, io le dico, la vera tragedia è se c'è un governo che non governa e se le istituzioni non fanno quello per cui...
Vabbè, questo è sempre così.
Se lei mi dovesse chiedere qual è l'alternativa al voto, un governo che sopravvive senza fare nulla, onestamente è meglio il voto.
Vabbè, ma questo è lapalissiano, però non me lo ripeto.
Questo mi sembra scontato, ma in questa fase, io non, insomma, quello che sembra scontato, poi tante volte nei comportamenti non lo è. Tutti dicono stabilità, mi raccomando, il governo del
Ma lei
paese...
il 14 dicembre come voterà lei, senatore Villari?
Allora guardi, io un mese e mezzo fa ho dato la fiducia.
Non mi dica che mancano 20 giorni.
Mezzo, tra un mese e mezzo, tra un mese, il governo verrà in aula, perché in tutto questo sfugge che nessuno ne viene a parlare nel luogo deputato.
Sì, vabbè, ho capito, ma non è la questione, cioè, di quello che...
In aula.
Non è una questione di quello che dice in aula,
ma guardi,
Berlusconi.
Ma la fiducia non è una cosa che si dà in bianco. La fiducia si dà... alcune questioni.
Sì, d'accordo, senatore Villari, però lei il 14 dicembre che farà il 14 dicembre?
Allora, se la devo dire di una parola, ascolterò il governo.
Dunque non è fiducia in bianco, lei non è detto,
no,
che
nessuno la dà la fiducia, io non ho un vincolo di appartenenza.
Lei ha già votato una volta per la fiducia un mese e mezzo fa, e che è successo da un mese e mezzo?
Io mi sono alzato in aula e ho detto: caro presidente,
sì,
io così ho fatto un percorso, lei chiede la fiducia a questo Parlamento, ha fatto un appello, io al suo appello rispondo in questo modo e le chiedo questo e questo.
Vabbè, e dunque il 14 dicembre bisogna vedere quello che dice Berlusconi. Comunque non è scontato che lei voti la fiducia.
No, assolutamente,
assolutamente no. Nulla, nella vita non c'è niente.
No, scusi, ma le faccio una domanda. E quelli che hanno votato un mese e mezzo fa la fiducia,
sì,
che a un certo punto l'hanno ritirata, e nemmeno...
Ma infatti noi... come no? Ogni giorno ne parliamo di quello.
Per questo,
per carità. Senta, ma io ho visto delle foto fantastiche del senatore Villari a Marrakesh, con costume
a Marrakesh
con costume, poi per questo le ho chiesto all'inizio dov'è. È un mantello marocchino favoloso,
bello, ce ne fossero di queste cose
con tanto di
è una festa annuale,
sì,
che un tre fratelli avellinesi,
sì,
ogni anno in giro scegliendo una località, sì, raggruppano i napoletani, ma diciamola così,
i
napoletani sono capaci di attirarne altri, quindi diventano insomma feste in cui oltre ai napoletani ci sono tante persone provenienti da varie parti,
sì,
e quindi erano 700-800 persone in questo caso. Io un paio di anni fa sono andato a un'altra di queste cose che si fece a Madrid,
sì,
mettono insieme un giro diciamo culturale, uno scambio incontri con
all'Hotel Mandarin, Mandarin Oriental, Hotel Mandarin Oriental di Marrakesh,
è una cosa spettacolare.
Immagino.
Poi, naturalmente ho visto un po' di foto in giro.
Quanti giorni è stato in Marocco, senatore?
Venerdì, sabato e domenica, rientro lunedì.
C'era anche la nipote di Mubarak o no?
No, vabbè, adesso
c'erano molte di nipoti di Mubarak.
Ah, sì,
molte nipoti, devo dire la verità, niente male. Ha fatto una buona
senatore Villari. Non si faccia sentire.
Le fotografie stanno là,
ho capito, ma lei è sposato, senatore Villari?
No, io sono sposato, no. Fidanzato sì, ma comunque voglio dire, gli occhi non li possiamo chiudere,
però, gli occhi, sa, con gli occhi che ci facciamo però.
Guardiamo.
Dopo gli occhi
si guarda.
No, si guarda.
Si apprezza. Le belle cose sono belle.
Senta, da napoletano, lei che poi è stato anche per pochi mesi, con tutte le polemiche che ci sono state, presidente della commissione di vigilanza della Rai, ma
non ne parliamo più.
No, per carità, non ne voglio parlare. Ma Maroni lo avrebbe fatto, fosse stato per lei, l'avrebbe fatto replicare subito. Chi è che sbaglia, Maroni o Saviano? Non mi dica tutte e due,
Allora, no, le dico, secondo per me, che ascolto Saviano che dice la lì c'è un'infiltrazione di 'ndrangheta al nord, e fino a qua nulla a questo. Quando si dice interloquisce con la Lega in maniera particolare o esclusiva, perché ha citato solo la Lega, lascia pensare che l'infiltrazione e che ci sia questo fiancheggiamento della Lega, e oggettivamente questo mi sembra un errore.
E poi c'è Sando, e poi c'è l'evocazione di Sandokan.
Insomma è un errore. Io non avrei usato quei termini e ne avrei detto questi concetti al posto, sì, di Saviano. Maroni tutto sommato ha avuto un attimo di reazione emotiva che io comprendo umanamente,
sì,
però poi si è ripreso molto bene.
Si è ripreso.
Perché dicendo beh, mettiamo da parte la polemica e proseguiamo insieme contro questo
sì,
questo fenomeno,
la volontà di riconciliazione,
ha recuperato. Naturalmente tutti ci hanno, il più bello le devo dire mi è sembrato Minoli, ho letto.
Ah, bellissimo, Minoli
l'ho trovato
geniale,
la mia
è
pagina
vero
di Facebook, ho detto chapeau a Minoli.
È vero, lei ha ragione, senatore Villari.
Mi è piaciuto, le devo
ce
dire
l'abbiamo,
la
no,
piaciuto.
E dopo lo sentiamo dopo. Minoli
la politica è divorata dalla TV.
Anche lei è un po' divorato,
No, io non vado
un po',
io
un po' sì, un po' sì.
Ma non ci vado mai in televisione.
No,
io non sono mica,
però c'è andava.
Il mio amico Bocchino, con o senza giacca.
Però ci andava in televisione.
Che, no, quando mai? Io ci sono andato perché mi...
Per un periodo ci andava e le piace assai. E le piace assai, le piace assai.
Ma no, mi diverte molto.
E appunto.
A vivere però, non fare più politica, fare televisione, che mi piace molto.
E questo, questo è già qualcosa. Grazie, sentite la sigla. Giornale radio delle 19, 800 24 00 24. Siamo qui 19 17 800 24 0024. Caro Parenzo, devo dirti, è partito il torpedone intanto, sì.
Il torpedone è partito, procede una velocità di crociera attorno ai 90 km orari. Arrivo previsto del Senese attorno alle 21.
21, dunque a conclusione della zanzara, insomma.
Ci accompagniamo.
Devo dirti la verità, io mi sono un po' scocciato di questa situazione di indecisione, di, non dico di caos, di in questa situazione indefinita in cui non si sa cosa succede. Oggi era atteso per esempio un video messaggio di Fini, no, nel pomeriggio, sì. Tutti lì a vedere chissà cosa dirà, forse si dimette dalla camera, anche se certamente non sarebbe stato istituzionalmente una cosa molto carina di mettersi con un video nel sito di Generazione Italia, non so dove. E poi alla fine, poi sentiremo più avanti, cose, siamo tutti lì a interpretare, per alcuni è una marcia indietro rispetto ad alcune cose dette nei giorni passati, dunque c'è la esegesi, il tentativo di interpretare passaggi, parole e toni.
Ma qui si interpreta il nulla, però
il nulla, il nulla.
A quanto leggo dalle agenzie, ma poi tu lo
il
farai
nulla. Per esempio ha detto momento grave, Berlusconi sia responsabile, che vuol dire? Non vuol dire niente, parole vuote, tutto a me vuote. Il vuoto totale.
A Otelma bisogna chiedere.
Chiediamo a Otelma. Titoli del TG3.
Bossi, Berlusconi ce la farà, ma preferirei andare alle elezioni. Il PD con questa crisi sarebbe un delirio, un governo Berlusconi bis. Videomessaggio di Fini, momento grave, serve la massima responsabilità, tensione nella maggioranza per la caccia al voto. Dal governo 150 milioni per l'emergenza rifiuti in Campania, la Lega no ai rifiuti in altre regioni e a Napoli ancora nel caos, spazzatura. Con TG3 a Casal di Principe nel covo del boss Iovine, il capo del clan di Gomorra, Napolitano esulta per l'arresto. La giustizia svedese chiede l'arresto per stupro del fondatore di Wikileaks, il sito che aveva diffuso documenti segreti. Sciopero entro gennaio dei metalmeccanici Fion contro il piano industriale Fiat di Marchionne e l'accordo di Pomigliano. Il presidente leghista della provincia di Treviso vorrebbe fucilare sul posto chi ruba nelle case degli alluvionati. Gentilini d'accordo, nessuna pietà.
C'è una destra che è cosciente del grave momento in cui si sta trovando il nostro paese, un momento che deve essere affrontato da tutti all'insegna della massima responsabilità, in primis la responsabilità di chi ha avuto l'onore e l'onere di governare e deve onorare quell'impegno attraverso un'agenda di governo. Vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà.
Ma come vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, Parenzo? Ma ce lo deve dire lui cosa accadrà nei prossimi giorni. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.
No, nel senso che forse, ecco, hai fatto bene a farlo riascoltare, perché io avevo soltanto letto dalle agenzie.
E tu ci hai trovato qualcosa di sensato, magari?
Non devo fare commenti sul sensato o non sensato. Cioè, la fotografia di quello che succede.
Ho capito, vedremo
un
nei prossimi...
Un gruppo misto che si va ad ingrossare giorno dopo giorno. Una compravendita di deputati, un abigeato politico, sai che l'abigeato era il furto di bestiame, sì. No? Nel diritto romano. E questo è quello che un po' sta avvenendo. Ecco che vedere, il momento è grave, probabilmente lui si riferisce sia alla situazione economica,
sì.
E quando dice il premier sia responsabile si riferisce però anche forse a questo.
Ho capito, però pochi giorni fa,
fluida.
Sì, però pochi giorni fa lo stesso Fini diceva che Berlusconi si doveva dimettere. Dunque da una parte dice che deve essere responsabile e poi dice che l'unica soluzione sono le dimissioni.
Deve essere lui, cari amici, a prendere la decisione di rassegnare le dimissioni, di salire al colle, di dichiarare che la crisi è aperta di fatto.
Vabbè. E però voglio farvi risentire lo spot del 2008 perché è troppo bello. Lo spot del 2008 del Popolo delle Libertà con la voce inconfondibile di Gianfranco Fini e immagini di un Fini che stringe la mano alla gente, che cammina, che incontra persone. Spot elettorale per il Popolo della Libertà.
Ogni giorno, nelle strade della nostra bella Italia, incontro mille facce di persone per bene, di ogni età. Nei loro sguardi leggo i desideri e le difficoltà del nostro popolo. Nelle loro parole c'è più speranza che delusione. E sempre, ogni volta, un sorriso, una stretta di mano, un incoraggiamento mi convincono che la nostra patria ce la fa, perché il peggio è passato e capisco che il futuro sarà un futuro di libertà, la libertà che ci lega.
Più sicuri, c'è Alleanza. Il 13 e 14 aprile vota il Popolo della Libertà per Berlusconi presidente.
Vieni anche tu con noi.
Tra pochissimo gli ascoltatori, c'è un'agenzia che è uscita curiosa e voglio sottoporla a Parenzo e soprattutto a chi ci ascolta, perché è sicuramente un argomento di discussione interessante. Perché dobbiamo togliere lo striscione? Non è razzismo, è un'opinione. Questa, secondo quanto si è appreso, è la replica con la quale gli ultra Italia hanno provato a opporsi agli agenti di polizia austriaca e italiana che ieri a Klagenfurt, ieri sera durante la partita nazionale, intimavano loro di togliere lo striscione no alla nazionale multirazziale che è stato esposto durante la partita Italia-Romania. Ora, devo dirti la verità, voglio dire questa cosa in maniera un po' provocatoria. Esporre uno striscione, per me non dovrebbe essere esposto nessuno striscione in nessuno stadio, questo è il presupposto. Però esporre uno striscione in cui si dice no all'Italia, no alla nazionale multirazziale, è un'opinione o è un reato?
Cioè,
è una
stupidaggine.
Sì, vabbè, questo è chiaro, è una stupidaggine colossale.
Questo reato, no, di certo.
E appunto, no, su questo. Cioè, quando questi rispondono nella loro beceraggine.
Ma perché da coglioni?
Sì, da questo siamo d'accordo, però quando uno sostiene nella loro beceraggine, questi qua sostengono non è razzismo, ma è un'opinione. Ma voglio dire, guarda che non dico che hanno ragione, però se ne può parlare o no?
Ma è ovvio che se ne può parlare, poi non c'è nessuna offesa.
No, perché poi come al solito si rischia di dare più visibilità. Si rischia di dare più visibilità a queste persone. Sì, ma
la stupidità di chi lo fa.
Vabbè, ma questo
è un comportamento
è
antisportivo, tra l'altro.
Ma sì, ma questo
qua
è.
I talenti delle squadre di calcio italiane sono stranieri.
Sì,
e non capiscono nulla, è ideologica, è una posizione ideologica quella di questi qui.
No, ma questo non c'è dubbio, è una stupidaggine. Togliere quello striscione e fare in modo che questi qua diventano una sorta di appestati, secondo me è controproducente. Però andiamo a sentire di nuovo uno dei nostri miti di stasera. Hai sentito anche dai titoli del TG3, il presidente della provincia di Treviso, Muraro, supportato da Gentilini, che ha detto sì. Ecco, è vero,
ci mancava il moderato Gentilini.
Ha ragione lui, Muraro, mettere al muro quelli che saccheggiano dopo l'alluvione.
Questi sciacalli non sono delle persone civili, sono dei barbari che sicuramente meritano delle pene esemplari anche massime.
Ma addirittura tali da arrivare alla fucilazione, alla legge marziale?
Beh, legge marziale è una legge speciale in momenti speciali, questo credo che sia un momento speciale perché stiamo mettendo il maltempo, ha messo in sofferenza persone, aziende, artigiani. Guardate, io considero questi sciacallaggi delle gravità inaudite. In certi casi bisogna prendere delle decisioni che siano anche forti.
Poi sembra, come avete sentito anche durante il giornale radio, che abbia un po' smentito, cercato di di smentire. Ma a proposito di cose inaudite che ho sentito oggi, meno gravi certamente di questa, Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, quando il Partito Comunista era al 30%, senti questa, Parenzo, i lavoratori stavano meglio. Senti.
Dunque, il fatto che Fazio e Saviano abbiano battuto il Grande Fratello vuol dire che Berlusconi vince sempre. Perché dato che produce sia il Grande Fratello che Fazio e Saviano con la Endemol, perde la...
Non era questo l'audio, lo facciamo partire adesso.
Non si capisce come mai c'è la crisi.
Allora, quindi, vabbè, gli applausi lo sapete, però, che poi si dice, aspetta, che sono di parte politiche.
Io immagino che la gente applauda non perché sono diventati tutti di Rifondazione Comunista.
Le piacerebbe, eh?
A me ovviamente molto, sì. A me ovviamente molto. E penso sarebbe un bene per il paese, perché quando i comunisti stavano al 30%, i lavoratori stavano un po' meglio di adesso.
Cioè, Ferrero vuole sostenere, Parenzo, che quando il Partito Comunista era al 30%, cioè a metà degli anni 70 o giù di lì, i lavoratori stavano meglio.
Forse vuol dire...
Non cercare di spiegare cose assurde.
Alla radio della Confindustria.
Cosa?
Alla Zanzara. Che quando... quel ragionamento che fa Ferrero è in parte vero.
Ma come è vero? Ma che vuol dire?
Ma forza.
Ma non è vero, non è vero, ma non è vero.
Contrattazioni.
Non è vero, ma che stavano meglio, diceva, vuol dire un'altra cosa, che erano più sicuri dal punto di vista contrattuale, oppure erano guadagnavano di più, non lo so, ma cose assurde che non è vero. È evidente che la condizione operaia, la condizione di chi lavora nelle fabbriche oggi è 100.000 volte migliore di quella che...
Sì, ma è molto più frastagliata, no?
Cioè, sì, è diversa, ma...
diviso, i precari,
ho capito, ma si sono fatti passi enormi dal punto di vista della sicurezza,
sì,
e di tante altre cose, insomma, dei luoghi
ma
di lavoro.
La forza politica contrattuale di un operaio degli anni 70 rispetto a un operaio di oggi, questo
non
è fuori dubbio che è la più forza
non lo so, non sono così sicuro.
Questa è una fotografia di quello che...
Livia Turco, state attenti, sta cambiando l'aria.
Adesso l'Italia cambierà pagina, cambierà
adesso,
pagina.
Quindi in questi 10 anni sono stati imbecilli, adesso diventano intelligenti.
Più di fondo, perché l'Italia comincia a non poterne più di chi predicava il successo, l'avere, l'apparire, l'audience, le veline. Non ne può più l'Italia di questo, lo vedrete. Sta cambiando l'aria, fate attenzione.
Attente veline, attenzione veline, ritornano Diliberto e Livia Turco. Diliberto ieri, oggi Livia Turco, sta cambiando l'aria. Mandiamo tutta all'aria, eliminiamo il Grande Fratello, togliamo via le veline, eliminiamole,
no.
Sta cambiando l'aria.
E noi come ci divertiamo?
Che cose bellissime, io sento delle cose che mi fanno emozionare. Panza, oggi il motto di Fazio e Saviano è abbastanza fetido: pestare i morti e tagliare la lingua ai vivi. Il clubino di Rai 3 non risponde più a nessuno, non solo a Masi e Garimberti, nemmeno alla sinistra democratica di Bersani e a quella manettara di Di Pietro e neppure alla sinistra con l'orecchino di Vendola. Si fanno i fatti loro, è un po', è vero. 800 24 00 24, ascoltatori, tra poco dopo la borsa.
Sono al verde.
E sei felice?
Certo, con la tecnologia green di Fujitsu e Intel, il mio nuovo server risparmia energia e in 3 anni si paga da solo. È un Primergy con processore Intel Xeon. Fujitsu ritira e supervaluta il tuo vecchio server fino a 450 euro e puoi avere la cancellazione sicura e certificata dei dati. Allora passi al green.
Puoi dirlo forte.
Fujitsu cambia server. Offerta valida fino al 31 dicembre. 800 466 820. Cambiaserver.it.
Un tetto è un tetto, ti ripara dal sole e dalla pioggia. Uno vale l'altro, per non parlare delle grondaie. A cosa servono quegli insignificanti canali? Dentro ci passa l'acqua piovana e a volte un po' di neve. Ma sì, va bene tutto, semmai ti ritrovi la casa piena d'umidità e infiltrazioni. Tanto è solo la tua casa.
Non sottovalutare nessuna scelta. Scegli il rame KME per il tuo tetto e le tue grondaie. Scegli una soluzione che dura nel tempo. KME, l'evoluzione del rame.
Ciao Fax, hai già detto alla raccomandata che la vostra epoca è quasi finita?
Ancora no, LegalMail, ma presto lo scoprirà da sé. Con te, LegalMail, molti professionisti e imprese si sono già adeguati ai nuovi obblighi di legge e hanno scoperto tutti i tuoi vantaggi. Sei la posta elettronica certificata più sicura, affidabile e completa. Solo tu segnali via SMS la posta in arrivo, metti a disposizione un call center specializzato, conservi tutti i messaggi nell'archivio di sicurezza.
Ma attenzione alle scadenze in arrivo! Rinnovatemi ora su legalmail.it.
È un prodotto InfoCert.
Ricapitolando, 90 metri quadri, box, prezzo trattabile. Ora scusi, ma ho un appuntamento dall'altra parte della città.
Il tempo non è mai abbastanza, eh?
Non me lo dica.
Ma lo sa che se alla partita IVA può scegliere tra 200 e 500 minuti in più al mese di chiamate dal telefonino in regalo per 3 mesi? Con Win Business Class da 18 euro al mese. Ce l'ha la partita IVA?
Certo.
E allora passi a Win Business Class.
Per chi passa a Win, mantenendo il suo numero fino al 9 gennaio 2011. Durata contrattuale 24 mesi con corrispettivo per accesso anticipato. Info su winbusiness.it.
Parla, prova e scegli. Chiama il 150.
Borse in diretta.
Dow Jones tutta in positivo, il Dow, Wall Street tutta in positivo, in questo momento il Dow Jones sale dell'1,63%, il Nasdaq dell'1,88% e lo Standard & Poor's 500 dell'1,77%. Giornata positiva anche in Europa, dove Parigi ha guadagnato l'1,99%, Francoforte l'1,97%, Londra l'1,34%. Bene anche Piazza Affari, dove FTSE MIB ha guadagnato l'1,17%. In questo momento invece l'euro vale 1,3632 sul dollaro. È tutto, la borsa in diretta tra un'ora.
Dalla credenza di una cucina giunge il chiacchiericcio di due flaconi di detergente.
Che noia!
Sì, vuole pulire il pavimento con noi.
Ma perché brilla tutto là fuori?
Oh no, ha pulito il pavimento senza di noi.
Vedi, c'è Mastro Lindono per tutto.
Come ha potuto?
Ha quell'incredibile formula con barriera antiresidui.
Quindi lascia un pulito ancora più brillante.
Esatto, e non devi risciacquare.
Grande brillantezza e niente risciacquo.
Oh, guarda, mi ci posso anche specchiare.
Ehi, Mastro Lindo uno per tutto. Che pulito, che splendore, ti ci vedi.
A Natale il divertimento è assicurato con Peugeot. Dal 15 ottobre al 15 dicembre acquista 4 pneumatici a scelta tra Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Bridgestone. E Peugeot ti regala 4 biglietti per le sale convenzionate Io vado al cinema. Offerta valida nei centri di riparazione e officine autorizzate Peugeot aderenti. Scade il 15 dicembre. Regolamento su Peugeot.it.
Base chiama astronave X-17. Base chiama astronave X-17.
Nello spazio ho sempre bruciori di stomaco.
Saranno i pasti in pillole. Mastica 2 compresse di digestivo Antonetto.
Sto vedendo le stelle.
Ma sei proprio fuori dal mondo. Mastica che ti passa il bruciore.
Se talvolta soffrite di bruciori di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il digestivo Antonetto. Le compresse di digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo.
È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo.
Il digestivo Antonetto agisce presto.
Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell.
Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell.
Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell.
Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda.
Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto.
Nel silenzio scorre il tempo, amico. Luna dopo luna. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il mastro distillatore.
Sì, ecco le 18 lune.
Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare.
State ascoltando un programma offerto da
Moduli fotovoltaici Solar Day, il made in Italy per l'energia rinnovabile. solarday.it.
La Zanzara.
Italo Bocchino, me lo definisca, ce l'andiamo.
Gliel'ho già data.
Nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda.
Adesso l'Italia cambierà pagina, cambierà
adesso,
pagina.
Quindi per 16 anni sono stati imbecilli. Adesso diventano intelligenti.
Più di fondo, perché l'Italia comincia a non poterne più di chi predicava il successo, l'avere, l'apparire, l'audience, le veline. Non ne può più l'Italia di questo, lo vedrete. Sta cambiando l'aria, fate attenzione.
Perché baciami, baciami, se ti lasci anche piano, si avvicina, avvicina. Ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica, ma nello zanzara parti piatto forte siamo noi.
Quindi vogliamo, dal salotto, Turco, il vostro problema
è quello. Non mi tiri fuori i salotti, perché io non so, così, a differenza sua, io non so cosa sono i salotti.
Anche io, guardi,
per me la politica, per me la politica sono i mercati, sono i luoghi di lavoro, sono gli ospedali, quindi la smetta con questa storia del salotto, anche per rispetto.
Il salotto radical chic,
no, no, il salotto radical chic la frequenta lei.
No, guardi,
io frequento gli ospedali, le scuole, i quartieri, le fabbriche, i mercati, è chiaro? Rispetto.
cosa tua, Rossi.
Io vorrei che non esistessero le valigie. Le confesso, vorrei che non esistessero. Guardi che la televisione italiana per 40 anni ha svolto un'opera di alfabetizzazione di massa straordinaria. Ma non erano le veline, non è le, io non. Non... E poi aggiungo una cosa: non venivano portate in Parlamento.
E per concludere questa magnifica carrellata, Benedetto della Vedova, Fini in TV fa 9 milioni, come se i 9 milioni dell'altra sera fossero merito di Fini, della Vedova, sta dicendo delle cose incredibili negli ultimi giorni.
Fini in televisione fa 9 milioni, i sondaggi ci danno tutti in crescita, alcuni addirittura all'8.
Parenzo, aiutami su questa cosa della Vedova, aiutami tu.
È evidente che Fini, adesso se l'ascolto di... Come si chiama? Dice posta per te, no? Vieni via con me.
Vieni via con me, c'è posta.
Non mi ricordo.
A proposito, Minoli è stupendo.
No, è evidente che Fini fa ascolto in televisione.
Ma non dire stupidaggini, 9 milioni, non
ma
dire stupidaggini. Ma non è vero, non è così.
Come no?
Ma comunque non si può dire Fini in TV fa 9 milioni, è una baggianata colossale.
Perché tutti sono lì a dire cosa dirà oggi, che ma filuro no, tirerà. Qua,
certamente.
È un personaggio
questo...
che tira, come si dice.
Sì, questo è vero, ma dire che in TV fa 9 milioni è una cosa. Cosa inaudita.
Non ho visto l'audit, la
ma no, pelle, lui fa riferimento ai 9 milioni del programma di Fazio, no?
Sì,
in generale, allora dire che Fini sì, ma dire che Fini fa 9 milioni è una, come diceva qui prendo no, primo sesquipedale, sì, una stronzata sesquipedale, ma anche una puttanata, come diceva Cacciari, se lo dice Cacciari lo possiamo dire pure noi, no?
Una cosa pazzesca, una puttanata pazzesca.
Appunto, una puttanata pazzesca e direi
però fa ascolto Fini.
Sì.
Questo non me lo togli dalla
certo.
testa.
No, non te lo voglio togliere, infatti. No, Chi avevamo poi per concludere? No, nessuno. Minoli che ha ragione, come diceva prima Villari. Perché così Bersani e Fini sono diventati balletti di Fazio e Saviano.
Bersani e Fini da Fazio, al di là delle loro intenzioni, sono il segnale della morte della politica. Due leader che fanno da ancelle, da veline a uno spettacolo televisivo. La politica è stata mangiata dalla televisione.
Voglio appendere questa frase,
vero.
La trovo geniale. È così, non c'è dubbio. Forse trapela anche un po' di.
Il TV è un genere.
Forse trapela anche un po' di invidia, non lo so, può darsi in queste cose. No, non lo so, Minoli non ha bisogno. Però è vero, è così.
Il TV è un genere.
Ascoltatori. Gianluca da Rimini, il primo, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Mi sente?
La sento molto bene.
Senta, no, io volevo intervenire su questo fatto. Prima avete parlato del figlio della compagna di Bondi, possibile?
Sì.
Ecco, tempo fa, mi sembra di aver letto sul giornale circa un contratto fatto alla mamma del Togliani per 1 milione di euro alla RAI, possibile?
Sì.
Una cosa del genere. Ecco, mi viene da dire che... mi sembra che due persone esperte come voi cadano dalle nuvole se non riconoscano.
Ma chi ha detto che cadiamo dalle nuvole? Che vuol dire?
Mi viene da ridere perché sono cose che ormai in politica si fanno a destra, a sinistra, sopra, sotto, sì, di fianco e anche di traverso. Non so,
sì,
come dire.
Allora?
Allora mi viene da dire che il problema non è tanto se uno fa una roba per un amico o una roba per un altro, il problema pare che mi starebbe sulle balle spendere 1 milione di euro per la mamma di Togliani che va alla casalinga.
Vabbè, allora, ma al di là di questo. Non ho capito qual è il rimprovero, scusi, il fatto
no,
che...
il rimprovero era relativamente al fatto che secondo me non c'è tanto da meravigliarsi da una cosa del genere, siccome lei l'ha detto è il fatto del giorno.
Ma non ho detto il fatto del giorno, ho detto la notizia che più mi ha colpito oggi è stata questa qui, nel senso non perché mi ha colpito e mi ha stupito, certo il fatto che sia coinvolto in questo caso il figlio della compagna, cioè a un certo punto c'è questa signora che si chiama Manuela Repetti, che è un deputato del PDL, che chiede, probabilmente sarà andata così, al ministro, cioè al suo attuale compagno a casa, e dice come possiamo far lavorare mio figlio che si deve laureare in non so che cosa. Beh sì, ma ci penso io, c'è uno dei tanti posti al ministero o affini e dove può essere, può fare qualche esperienza lavorativa. E così è andata, dunque non mi stupisco. E certo, io mi stupisco sempre quando si tratta di parenti, non so perché, mi sembra qualcosa che stona.
Se non è di parenti, è di amici che si parla. Vabbè, io, guardi, pongo il suo problema. Io adesso proprio oggi ho sentito un amico che fa il portaborse in Parlamento. Mi sì. sconvolge il fatto che tutta questa gente mi raccontava di una cosa.
No, però mi scusi Gianluca, il fatto che uno si possa scegliere delle persone, possa scegliere tra i propri collaboratori delle persone di cui ha fiducia, mi sembra una cosa assolutamente normale. Sì. Uno dovrebbe sempre evitare anche in questo caso i parenti, l'abbiamo già fatto, abbiamo già detto più volte nel caso del Piemonte, nel caso di alcuni parlamentari, tra cui uno famoso del PDL con moglie e figlia della moglie o cose di questo tipo. Di che parliamo?
No, parliamo del fatto che le stavo dicendo, il problema mi sembra piuttosto altro, che oggi appunto stavo dicendo, ho sentito un amico
che fa il portaborse,
mi raccontava che c'è una compravendita di deputati, perché lui lavora alla Camera dei Deputati, che è impressionante. C'è tutto questo giro.
Gianluca, ma scusi un attimo,
volta Gabbana.
Ho capito, ma scusi, ma lei ha parlato, è stato costretto a parlare col suo amico, è stato messo a parlare. Scusi, mi ascolti. Lei ha dovuto interpellare il suo amico per farsi dire che c'è in corso una trattativa tra parlamentari con Berlusconi che cerca di portare qualche deputato a casa e altri.
Fini che aveva promesso a un tale di fare il coordinatore per la propria
regione. Infatti, allora, in quel caso c'è l'ipocrisia di non chiamarla compravendita anche quella.
Ma infatti io lì voglio arrivare. La verginità o la rettitudine morale di uno piuttosto che di nessuno è una roba che io sinceramente non capisco.
No, infatti le cose sono uguali, Parenzo.
Ti spiego anche perché.
No, sono uguali, è la stessa cosa.
Riferimento all'onorevole Rosso.
No, io faccio riferimento a qualsiasi altra cosa. Cioè, quando
detto bene. Che è stato nominato coordinatore di Futuro e Libertà in Piemonte.
Sì.
Ma non mi pare una carica, remunerativa.
No, ma qui non stiamo parlando del caso.
Passato di là, loro avevano bisogno di avere.
Ho capito, però scusami un attimo. Scusami un attimo, Parenzo, perché quando Berlusconi cerca di convincere persone che erano già nel centrodestra a rimanere col centrodestra, si parla, o comunque di Futura Libertà, a tornare con il PDL, si parla di compravendita, e quando Fini tenta di portare dalla parte sua gente del PDL, dunque facendo votare queste persone contro il governo, lì è una cosa normale, spiegamelo.
Non è normale. Lì ci sono alcuni deputati che sono passate con Futura.
Ho capito, ma questa non è compravendita invece? Ma no, ma la compravendita io la intendo sempre. Scusa un attimo, a parte che non è vero, perché alcuni sono stati, tra virgolette, remunerati con posti.
Ha denunciato di essere.
Guarda, ogni persona, che passa da un gruppo all'altro, ma lascia perdere le cose economiche, lasciamole da parte perché non sono confermate, non lo sappiamo.
Abbiamo letto sui giornali.
Sì, ho capito, ma lascia perdere. Adesso stiamo parlando di cose che sappiamo. Chi passa da una parte all'altra è perché ha sempre un minimo di tornaconto personale, un piccolo strapuntino, il ruolo di coordinatore di qui, il ruolo di più visibilità, eccetera. Questa è anche questa è compravendita. Non c'è alcuna differenza. Io parlo di compravendita, ma come no? È così. Anzi, se ti fanno coordinatore significa che hai ottenuto più visibilità, ma è legittimo, sto dicendo. Io non do alla parola compravendita un'accezione negativa, a meno che non ci sia di mezzo appunto il denaro, ti do 500.000 euro, ti pago il mutuo, quello chiaramente
esatto.
Sì, anche se insomma, voglio dire, poi in politica ci sono tante cose che sembrano inammissibili, ma che sono poi alla fine comprensibili da un certo punto di vista. Però ti ripeto, il punto è quello, cioè chi passa confini è considerato un democratico, chi torna da Berlusconi è considerato un porco, questa è la realtà. 30 secondi. Eccoci c'è un ascoltatore, Umberto da Roma, che scrive: va bene la frase di Minoli, ma vale anche per la risposta di Maroni. Ma certamente, se Maroni si sottoponesse ad una scenetta come quella di Bersani e Fini, si potrebbe dire la stessa cosa. La vicenda di Maroni, che chiede udienza, diciamo, chiede spazio a Rai 3, e poi comunque stasera a Porta a Porta, ieri era Matrix, andrà da Paragone all'Ultima Parola, avrà modo sicuramente di ripetere la Saviano. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Salvatore da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Dunque io sono stato colpito ultimamente dal fatto che i mercati azionari sono piuttosto volatili, dai problemi che ci stanno sui debiti sovrani, in particolare quello irlandese. E allora ho pensato a una forma alternativa di investimento che reputo sicura, tra virgolette, perché ogni investimento sappiamo ha un rischio, e volevo proporla a lei e a Parenzo, ma anche ai radioascoltatori, se vogliono.
Dica pure.
La mia forma di investimento consisteva nell'acquistare dei pacchetti viaggio per Antigua.
Sì.
Perché a mio
Salvatore avviso... lei deve abbassare la radio, però, mi scusi Salvatore, o spegnere la radio, gliel'avranno già detto 30 volte, glielo ripeto per la 31esima.
Mi sente meglio adesso?
Sento un ritorno.
Sente un ritorno.
Sì. Non lo so, faccia qualcosa, perché ha la radio spenta, ha la radio accesa, ha l'auricolare, non lo so. Comunque, allora vuole.
Adesso va meglio?
Adesso va meglio. Vuole acquistare i pacchetti per Antigua per fare cosa? Per proporre a chi?
Pacchetti viaggio per Antigua. Perché?
Sì. Ma a chi li vuole proporre questi pacchetti viaggio? Scusa.
Come?
A chi li vuole proporre? A noi, noi ci andiamo volentieri ad Antigua, Parenzo?
Beh, sì, guardi.
Parenzo?
Sì, io a Antigua vado molto volentieri.
Sì, ma perché magari, diciamo, ci potrebbe essere la possibilità,
sì.
Dico solo la possibilità, che, sì. che qualcuno, se dovesse andargli male le cose, se dovesse rischiare anche l'arresto,
sì.
Finisca un po' come Craxi, e che quindi quella sia una meta turistica che venga rivalutata.
Di
molto.
Senta Salvatore, lei se lo augura che Berlusconi finisca come Craxi, magari morto?
No,
perché
no, questo è questa qui è una cosa un po' giocosa che io volevo proporre.
No, voglio dire, però lei se lo augura un po' che Berlusconi finisca ad Antigua perseguitato dalla giustizia, cioè nel senso perseguitato, nel senso ricercato dalla giustizia, un po' se lo augura. Dentro il suo cuore.
Se anche me lo augurassi, non glielo confesserei mai, perché mi piacerebbe di più lasciarla nel dubbio.
Secondo me se lo augura, non me lo vuole dire.
Chiaro, sì, queste sono ipotesi sue. Queste sono ipotesi sue.
Ipotesi
però,
mia.
Però dico, è da considerare, perché pacchetti vacanza comunque sono sfruttabili, possono rivalutarsi di molto se dovesse accadere, diciamo, il peggio.
Può darsi, certo.
E quindi, diciamo, io vi butto lì la proposta.
Va bene,
però in questo scherzo c'è un filo anche di tristezza.
E qual è la
perché se lei ci pensa, noi siamo arrivati da un ventennio finito a Piazzale Loreto, siamo passati a altri anni finiti ad Hammamet, si rischia di arrivare ad altri anni
finiscono, diciamo, ad Antigua,
sulle spiagge caraibiche.
Caraibiche, sì.
Quindi c'è un filo di tristezza in questa osservazione. Io penso che c'è il fatto che tutto sommato nelle condizioni in cui siamo, in cui da destra e da sinistra.
Sì, chiuda Salvatore, sintetizzi, chiuda.
Sì, basta. Volevo notare questo filo.
Va bene, grazie. Ti faccio notare che chiamava da Padova. Parenzo 1950 800 24 00 20.
Ma non siamo tutti così.
No, però. Va bene, no, ma non era mica. Era una piccola annotazione.
Da Padova.
E ti dico tutto. Il professor Giovanni Sartori è con noi. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Ma così.
Così. Giusto.
E dove sta?
Beh, non è male giusto, però, come cosa. Come sta? Come uno ha la risposta, come sta, professore? Giusto.
Tanto per non dire le solite cose, dire sta bene.
Sta bene, sta male. Giusto. Sta giusto. Senta, dove si trova in questo momento? A Firenze?
A Roma.
A casa sua?
Sì, signore.
Sì. Senta, ma... professore, ho letto ultimamente che Giuliano Ferrara rivendica per sé una sua definizione che, insomma, ha fatto storia negli ultimi anni, cioè dire il sultanato. riferito, insomma, a questo periodo di Berlusconi. Cioè Giuliano Ferrara dice quel mattacchione del professor Sartori in realtà è una definizione che ha rubato a me, ma è davvero così?
Ma io l'ho fatto, se l'ho fatto inconsapevolmente, non lo sapevo, può succedere, voglio dire.
Ormai tutti copiano tutto, ormai.
Quindi no, proprio non lo sapevo, se l'ha scritto l'altro giorno e io l'ho visto e gli ho detto scusami, era involontario, se vuoi ti do un attestato di precedenza, dico poi sai, i titoli dei libri li fanno gli editori, non io, quindi per me era il titolo di un mio articolo ma non di tutto il libro, quindi la colpa è di la terza, di causa.
Però lei la parola sultanato non è che era presente solo nel libro, poi l'ha utilizzata più volte per descrivere un periodo, no? Per descrivere una situazione.
Era per dire che non siamo tutti addossi a una dittatura, no, è potere personale. È un potere personale poi di tipo sultanale, insomma, con molti piaceri privati. Quindi,
ecco, ma la parola...
Veniva spontaneo ricordare che insomma, il sistema di potere sultanale e non quello del dittatore, che non ha Berlusconi. Berlusconi ha molti difetti e fa quel che vuole, ma però non ha costruito una dittatura fino a era questo il punto sul quale io insistevo.
Cioè il sultanato secondo lei è una cosa più che fa riferimento più all'arem che a manie dittatoriali?
L'arem per Berlusconi è importante, per la verità, quindi su questo tanto l'autore quanto lo scopiazzatore, che sarei io, su questo abbiamo accecato.
Senta, professor Sartori, ma mi dica una cosa per chiarire agli ascoltatori. L'altro giorno, durante la trasmissione del Ballarò, la senatrice Finocchiaro a un certo punto, incrociando Gasparri, gli ha detto «Studia Gasparri, devi studiare!» a proposito della famosa questione dello scioglimento di una sola Camera, no? Di cui si è discusso nei giorni passati, adesso senza andare nei tecnicismi. E c'è qualcuno che sostiene «Beh, la Costituzione lo prevede, poi in realtà la prassi è diversa». Lei che ne pensa?
Sì, la Costituzione l'ha previsto, ma poi è stata una, insomma, non era così, era un po' l'idea americana che non coincidano i tempi delle Camere, dei governi, eccetera. Poi è stato utilizzato solo giustamente per pareggiare la durata delle due Camere, perché avendo un sistema bicamerale perfetto, come si dice tecnicamente, cioè due camere con uguali poteri, era assurdo avere questo anno di differenza. Ci ho detto però non è pensabile di dire si scioglie una camera e così con un anno, per un anno governa una camera sola, insomma questo mi sembra.
Ma perché lei dice un anno per un anno governa una camera sola?
Beh, perché se si scioglie una sola camera, tra elezioni e lungaggini eccetera,
si perde un sacco di tempo
di fare l'altra, insomma. Quindi un sistema bicamerale
non può che prevedere
unicamerale di fatto non mi pare accettabile. E poi per dire la verità fa anche ridere, perché il Senato poi è la Camera che deve morire come seconda Camera,
e diventerebbe
diventare
fondamentale
la Camera delle Regioni, e quindi stiamo facendo questa riforma federale, Dio ce la mandi buona, voluta da Bossi, e poi ci reggiamo su una Camera che è la Camera delle Regioni e non quella del Governo.
Va bene, intanto abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo, sempre con il professor Sartori, 800 24 00 24. Volevo capire dal professor Sartori se tutta questa discussione che c'è stata nei giorni scorsi ha capito che cos'è questo famoso bunga bunga. Eccoci alle 19:59, 40 secondi, 800 24 00 24, sentiamo i titoli del TG1.
Arresto Iovine, vittoria dello Stato, complimenti di Napolitano, Maroni presto la cattura degli ultimi due superlatitanti, Alfano, modello italiano adottato dal G8. Lo abbiamo preso così al TG1 uno degli uomini della mobile autori del blitz, agli agenti Iovine ha detto non so. Emergenza rifiuti, governo stanzia 150 milioni di euro per la campagna e via libera del CIPA 21 miliardi per opere pubbliche. Milano, ultimo saluto a Luca Massari, il tassista aggredito per aver investito un cane, lungo corteo di taxi listati a lutto. Benvenuti al sud, preso d'assalto dai turisti, Castellabate, il piccolo borgo del Cilento, reso famoso dal film diventato il fenomeno cinematografico dell'anno. Arrivano anche con i pullman per visitare i luoghi del set.
In questi ultimi tempi, con buona pace di Roberto Saviano, chi accusa, che sono, se la smettesse. Ci sono, ma se ci potesse sollevare dalla sua presenza. L'altro giorno quel signore là che predica, il predicatore di sventure in televisione, come si chiama lui, Roberto Saviano, ha accusato la Lega di avere intrallazzi. Vuole dare un giudizio su Saviano? No, andiamo avanti. Grazie, parliamo di cose serie. Perché il problema di Roberto Saviano qual è? Certamente principale, lui ha scritto un libro, sta guadagnando molti soldi, che ha destinato, presumo, alla... diciamo alla beneficenza, alla solidarietà, sicuro, insomma, nel senso che è uno che è presente, ma perché dall'altra parte c'è questo qui, questo Saviano, che va in perversa e la RAI ospita questo personaggio perché fa ascolto, però insomma qualità e quantità c'è una bella differenza, che dice, che si propone come se fosse lui l'uomo che combatte la camorra, fosse il solo, gira con la scorta, mitragliette, blindato, blindati, vanno ai ristoranti, cioè, vuol dire,
quando il sole tornerà.
Hai sentito Fede, Parenzo?
Fermatelo.
Professor Sartori, ha sentito Fede su Saviano?
Cosa?
Ha sentito Fede su Saviano, no?
No, quando?
No, adesso dico, magari era distratto.
Ero distratto perché non sono io. Mi distacco facilmente.
Era Fede su Saviano, un po' lo sfotteva, eccetera. Di questa diatriba tra Fede e Maroni, che ne pensa lei? Sì, tra Saviano e Maroni.
La pace.
Ma veramente Maroni propone la pace, adesso riconciliamoci, ma insomma, non è detto.
Non è detto. Perché Saviano non l'ha detto accettare. D'altronde, Saviano, io l'ho sentito quel. Diceva che, attenzione, la ex mafia del sud si è potentemente infiltrata al nord, e questo vuol dire anche nella Lega.
Ho capito, però devono essere uno quando dice...
Il nord è fortemente controllato dalla Lega.
Ho capito, professor Sartori, però se uno dice...
Non vedo motivo di querela da parte del ministro degli interni.
Sì, ma se uno dice...
Per dire, vorrei poter rispondere o chiarire o precisare.
Se uno dice una cosa di questo tipo, poi deve anche fare nomi, cognomi, riferimenti, eccetera. Non è che basta un solo caso ancora discusso, tra l'altro, per dire che la Lega è infiltrata o viene attenzionata dall''Ndrangheta, o sbaglio?
Beh sì, ma sai, come dice, se uno dice che ci sono ladri, deve darmi nomi e cognomi, no? E io non li conosco i nomi e cognomi.
Vabbè, ho capito,
ladri.
Allora,
però i ladri ci sono.
Beh, quindi, insomma.
Quindi non esageriamo, la denuncia di Saviano è credibile, ho sempre pensato anch'io. D'altronde 20 anni fa o 30 anni fa o 50 anni fa, ormai sono vecchio, non ricordo. Ma insomma io scrissi, se per punire i mafiosi vengono mandati al nord, allora c'era il confino al nord, no? Dico, il risultato sarà che loro portano la mafia al nord. Era una previsione che facevo 50 anni fa.
No, ma professor Sartori, io non è che voglio mettere in discussione la sua previsione. Sicuramente al nord le mafie si sono organizzate, hanno provato a infiltrarsi, eccetera, eccetera. Però quando si parla di rapporti tra politica e mafia, non è che si può essere generici, si devono citare nomi, cognomi e fatti, altrimenti restiamo un po' nel vago, anche perché poi le dico una cosa, c'è stata un'inchiesta recente, io adesso non so come sia andata a finire, il resto garantista fino all'ultimo, che ha coinvolto un paese importante, un comune importante, Trezzano sul Naviglio se non sbaglio, in cui c'era un sindaco del Partito Democratico, un vice sindaco pure del Partito Democratico, per cui va bene. Un ascoltatore, Claudio da Bologna, buonasera,
dottor Cusani,
dica.
Senta, io ascoltavo la sua trasmissione, no? E sentivo il fatto che adesso gli operai così che stanno molto meglio.
No, veramente è Ferrero, anzi segretario di Rifondazione Comunista, che dice 30 anni fa gli operai stavano molto meglio rispetto ad adesso, che
ma
mi sembra una cosa
ridicola. Ma non è vero, guarda.
Io sono partito da Napoli a venire qua nell'Emilia Romagna per venire a lavorare.
E lei che fa?
Faccio un esame meccanico, adesso da momento sto lavorando.
Sì.
Mi sono un po' messo in pausa per parlare un attimo con lei.
E quanti anni fa? Quanti anni ha lei, Claudio?
Io ne ho 44.
Per cui,
ne avevo 14.
Ah, ok. Dunque ha avuto il primo contratto anni? A 18 anni? Quanti anni?
No, a 14.
A 14 anni.
Il primo contratto che mi venivano a cercare per farmi venire a lavorare.
Ma scusi, si poteva lavorare a 14 anni?
Esatto, sì. 14 anni sì. Sono venuto a 13, ma incominciavo a lavorare in nero, tra le campagne così, perché non si poteva lavorare in fabbrica.
Dunque lei mi sta dicendo che Ferrero ha detto una stupidaggine.
Sì, perché adesso gli spiego. Cioè, dal mio punto di vista, io sono partito da Napoli e venivo nell'Emilia Romagna perché a Napoli non c'era un cazzo, cioè, scusami, non c'era niente da lavorare.
Sì.
Allora ho fatto l'emigrante, diciamo così, da venire qua nell'Emilia Romagna. Ho trovato una sistemazione, confronto il giro di Napoli, che vedo che è una situazione peggio, che non c'è niente da lavorare. Per cui io ho visto nel futuro quello che c'era oggi.
E allora?
Ma quello che vedo domani, io il futuro non lo vedo più. Mi segua?
No, ma scusi Claudio, voglio capire perché secondo lei 30 anni fa si stava meglio, come sostiene, o peggio, mi dica.
Stava meglio perché bene o male a me mi hanno dato un futuro, ma io un futuro per i miei figli qua, oggi come oggi, che adesso nella fabbrica che si parla di mettere a casa delle persone che fanno dei discorsi da talebani.
No, però mi scusi Claudio, adesso lei è partito dicendo che Ferrero ha torto, adesso mi sta dicendo che ha ragione.
No, io prima di questo non ho sentito tutta la trasmissione, mi sono preso solo su quell'appiglio lì di dire che si stava meglio prima.
Che
erano più forti.
Ma non è vero. Vabbè, Claudio, non ho capito niente. È vero o non è vero? Mi scusi.
Non è vero che si stava meglio.
No, però lei sta dicendo il contrario adesso, scusa.
No, aspetta un attimo, ci stiamo un po'.
Claudio, si chiarisca le idee. Stefano si deve chiarire le idee. Stefano D'Andria, buonasera.
Sì, pronto, Cruciani?
Dica, sì, abbassi la radio, Stefano.
Sì, l'ho appena abbassata. No, intanto con tutto il tempo d'attesa mi sono venute in mente mille cose da dirle, ma
ne dica una, quello che vuole.
Cerco di sintetizzare.
Sì, è meglio.
Intanto a Livia Turco vorrei dire che la gente è stufa non solo delle Verini, ma anche di lei, visto che è da parecchi anni.
Non lo so, quello lo decidono gli elettori, se è il caso.
Ecco, questa legge elettorale diventa difficile.
Passata anche a Blob adesso, Livia Turco, eccola qua. Guardi.
Una rivoluzione culturale.
Rispetto anche del tono, perché lei si sta rivolgendo al direttore di un giornale. Lei sembra Visischi.
Il direttore di un giornale
può dire quello che vuole. Lei non si permetta di dire la smetta.
Io accetto tutto,
ma non il direttore di un giornale che rappresenta i suoi lettori.
Sì, no, il direttore del giornale però ha detto delle cose piuttosto impegnative.
Noi siamo avanti dal popolo italiano.
Va bene, eccoci qua, Stefano, allora.
Niente, poi volevo ricordare a Villari che faceva la vittima, ma è stato espulso perché è andato contro le indicazioni del partito, perché si è piazzato lì sulla poltrona di presidente di commissione di vigilanza e non la voleva più staccare, quindi. Poi un'ultima cosa volevo dirla a te, Cruciani, ci do del tu per comodità.
È meglio darmi del lei, però mi
faccia come vuole.
Non mi offendo, faccia come vuole, non mi offendo, faccia come vuole.
Le do del lei. Lei parla sempre di legalità quando Fini fa dei riferimenti alla legalità. Sì. Lei dice sempre un argomento molto vago.
Beh, certo, se uno dice legalità così non vuol dire niente.
No, allora, la legalità credo sia lui voglia sottintendere, almeno è quello che voglio capire.
Appunto,
io.
Forse vuole capire.
Credo che lui sottintenda.
Credo, appunto.
Una legalità che in questo periodo sta mancando, è mancata su tutto, manca da anni. Da qua è vero, possiamo anche dire che lui è 14 anni che ci sta insieme a Berlusconi, ma non si è mai accorto di questa legalità carente voluta da questo sistema. Insomma,
vabbè,
era questo che volevo ricordare. Però
mi deve spiegare
perché secondo lui legalità è un termine vago. Per me
ma che vuol dire? La destra deve avere come valori la legalità? Non significa nulla, niente. Parole vuote, come il vuoto pneumatico. Per me sono parole vuote. Cosa vuol dire? Non significa nulla, niente. perché le faccio un esempio che riguarda Saviano, perché adesso glielo voglio proprio dire. Allora, un esempio
Saviano,
che
però.
No, io tocco chi voglio. Non ho il ritratto di, ho quello di Marchionne. Il ritratto di Saviano non ce l'ho, il busto di Saviano non ce l'ho, quello di Marchionne sì.
Sì, ma non mi sembra neanche un personaggio che possa essere attaccato così a destra.
Ma io non attacco niente, il signor Roberto Saviano deve spiegare all'Italia, quando sarà il caso, se è d'accordo o no con l'estradizione di un altro signore che si trova in Brasile, che si chiama Cesare Battisti, certo, che è un terrorista. Saviano firmò una lettera per la scarcerazione di Battisti quando Battisti era stato arrestato in Francia, poi si pentì di questa cosa e disse di non aver mai firmato. Successivamente, di fronte a una domanda, lei è favorevole o no all'estradizione di Battisti, ha detto non posso dire né sì né no, lo ha detto al sottoscritto. Non posso dire né sì né no perché è una questione complicata, le sentenze sono sentenze strane, insomma è rimasto nel vago. Perché? Perché non dice c'entra perché quando uno parla di legalità, quando uno parla di legalità lo dovrebbe fare sempre questi, per come la intende Saviano, per come la intende Saviano, il simbolo della legalità, io credo che debba rispettare le sentenze, quattro sentenze della magistratura nei confronti, anzi no, quattro sentenze. Molte di più della magistratura contro Battisti, e invece non so perché, anzi lo so benissimo, su Battisti insomma tentenna un po'. Pubblicità. Eccoci, 20:14, professor Sartori, come va a finire questa guerra fratricida forse troppo tra Fini e Berlusconi? Insomma, le faccio fare un po' di previsione, lei la si allunga sulla fine della legislatura, come va a finire la storia? Professore?
Pronto?
Sì, professore, ecco. Le chiedevo qualcosa sulla fine della legislatura.
Ah, beh, io stavo seguendo la pubblicità, mi sono distratto.
Giustamente, un po' lunghetta, insomma, la pubblicità.
Un po' lunghetta, sì.
Senta,
qual era la domanda?
No, la domanda è questa, tra Fini e Berlusconi, come va a finire secondo lei?
Ma non lo sa nessuno dei due. Dico, questo è un gioco... Che è un gioco a mosca cieca,
quando si vota secondo lei?
Per le future politiche?
Certo, le politiche, cioè...
Ma per ora è in preventivo il voto primavera prossima, ma insomma devono avvenire tante cose, magari anche prima, certo. La finanziaria va approvata, cioè messa al sicuro, questo
sì.
Non ci possiamo permettere di questi tempi di non avere una legge finanziaria, la legge finanziaria è approvata. Poi siamo nelle mani del Signore, di Berlusconi o di Fini, non so, dico, ogni momento parte un treno, comunque è una storia abbastanza sconfortante.
Perché sconfortante?
Ma perché che ci si debba ridurre a questo? Berlusconi fonda un partito, Fini ci sta, poi si stacca, non ci doveva stare tanto per cominciare, e poi è tutto ridotto a un problema di potere di Berlusconi ormai, e questo mi sembra sconfortante. Insomma, Berlusconi ha avuto molto potere, se ne è goduto, fa una bella vita, continuerà a fare una bella vita, insomma.
E allora?
E allora può anche essere clemente verso altri bramosi di sostituirlo.
Lei dice, dovrebbe essere più, doveva capire di più questa...
Ma insomma, Berlusconi se resta perché fa piacere e comodo a lui. Non credo che serva più al paese oramai, l'uomo da questo punto di vista... logoro e non fa altro che difendersi dalla magistratura, ma non succede niente.
Senta, Barbara Spinelli nel suo editoriale di esordio su Repubblica, credo ieri, ha detto una cosa molto pesante, ha detto addirittura che andare alle elezioni sarebbe una cosa assurda, ci vuole un'unione di tutte le forze democratiche contro la dittatura di Berlusconi. Anche secondo lei andare alle urne sarebbe una follia con questa legge elettorale, eccetera?
No, con questa legge elettorale è assolutamente, assolutamente folle. La legge elettorale è vergognoso.
Ho capito, però se non c'è l'accordo, se non c'è l'accordo per cambiarla, se non c'è l'accordo per cambiarla,
su questo siamo d'accordo. Non sono d'accordo sulla sua conclusione, sul tempo per dirlo.
Sì.
Cioè che aveva ragione sì lo Stabini, che i detentori di etere, per così
sì,
dire,
dovrebbero
non
essere
possono
esclusi.
Essere eletti in Parlamento. Questa è una sciocchezza, perché si può essere capo del governo senza essere eletti in Parlamento, quindi credono di decapitare qualche cosa sia Silos, che era un mio vecchio carissimo amico, sia la nuova collaboratrice di Repubblica. Dico, non sanno cose elementari. Oggi si può essere Presidente del Consiglio, un membro del governo, senza essere eletto in Parlamento. Allora che serve proibire l'elezione di Berlusconi al Parlamento? Può fare il Presidente del Consiglio lo stesso.
Anche senza essere deputato. Ma lei la farebbe una legge che per proibire a Berlusconi di non candidarsi?
No, a Berlusconi, a tutti coloro che controllano i media, questo sì.
Certo. Dunque ci dovrebbe essere una legge, secondo lei, che tutti quelli che controllano i media...
Il sistema americano.
Il sistema americano poi ci sono...
Voglio dire, le persone che hanno un'influenza, un potere di influenza spropositato su un paese... devono restare privati cittadini, facciano soldi, se fanno soldi e poi conquistano il potere e poi se lo tengono per 20 anni, questo mi pare...
Beh, se lo tengono con le elezioni, naturalmente.
Sì, certo. Ma se hai tutti i media, con le elezioni ci riesco anch'io.
Ha anche perso.
Ma me le dà tutte, vedrà come riesco bene.
Beh, professor Sartori, ha anche perso Berlusconi, le ricordo.
Dico ha perso sempre di poco le
ho capito, ma qui la teoria Severgnini poteva perdere di più.
E mai veramente, perché Prodi non ha mai avuto nel suo primo governo una maggioranza in entrambe le camere, e al suo secondo governo era un miracolo se aveva una maggioranza.
E questo, quindi, per le televisioni?
Voglio dire,
questo per le televisioni?
Il punto non è questo, il punto è che il controllo dei media, che è il controllo del 70-80% della gente che segue le notizie e si interessa di politica, non può essere in mano a un monopolista.
Ho capito. E dunque, secondo
tanto
me...
più che tutta la televisione privata e tutta la televisione pubblica. Ora, questo è un mostro che non esiste da nessun'altra parte.
E dunque, secondo lei, ci vuole una legge che proibisca ai detentori di media di fare politica? Adesso la metto così generica.
No, c'era una legge sul conflitto di interesse che era stata stesa a suo tempo dal senatore Passilli, e che per ragioni misteriose la sinistra non l'ha mai approvata. Era un'ottima legge
e avrebbe impedito a Berlusconi di fare politica,
no, che uno deve scegliere. La legge dice, il sistema americano, quella è la legge, no? Dice, se tu vuoi essere un possessore, proprietario di mezzi di comunicazione di massa, eccetera, allora non hai il diritto di avere posizioni di potere e di governo.
Abbiamo il traffico, ho capito
qualcuno, bene. Insomma.
Traffico. Siamo qui, andiamo a Como. Daniele, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, niente, io volevo solo dire, quando ha fatto sentire l'intervento di Della Vedova, dalla Vedova, che mi sembrava un pochino così, cioè una battuta la sua, non, lei l'ha presa un po' troppo sul serio.
No, veramente non l'ho presa sul serio, mi sono fatto una risata sopra. Dire che Fini in TV fa 9 milioni mi sembra che non abbia senso, partendo dai dati di ascolto di Vieni Via con Me, no?
Sì, no, ma era, secondo me, cioè, siccome credo che Dalla Vedova sia un politico, è una persona che stimo, che è una persona intelligente, credo che avesse così detto questa cosa come battuta. Poi, chiaro, prendendo una frase senza il contesto in cui quella frase è stata detta,
no,
poi
qui
si
il
può,
contesto non c'entra
si
niente,
può interpretare in un altro modo.
No, ma, cioè, ma è semplicemente,
ma lui non è che voleva dire che
ma
per
ci sta
che
ma ci sta Daniele
poi,
ci
sì,
nel chiacchiericcio politico quotidiano delle trasmissioni ci sta che della vedova dica una cosa del genere, fa ridere, lo sa perché? Perché poi quelli di Futura Libertà contestano a Berlusconi la questione del leaderismo, il partito col leader eccetera, in realtà ripropongono lo stesso schema, Parenzo, questo pure è vero,
Beh, mica tanto però.
Ma come non ripropongono lo schema? Adesso, abbiamo Fini scritto su, se Fini scritto grosso
come difensore di Futura Libertà di cui
ma ho capito, ma come non ne ripropongono? Ripropongono lo stesso schema di leaderismo,
lo sai anche tu.
Vabbè, non è la stessa cosa, d'accordo.
Ma sai perché? Perché dall'altra parte c'è un partito che.
Ma che c'entra l'altra parte? Ti sto dicendo.
Futura Libertà è organizzato in modo per cui c'è Granata, Briguglio, ma e poi ci sono dei moderati.
Ma non c'entra niente. Io ho parlato di un'altra cosa. Sto parlando di un'altra cosa.
Guarda che è legato a questo. Cioè il leaderismo berlusconiano è non solo il sultanato di sartoriana memoria, ma è una monocrazia in cui c'è solo lui.
Ma perché dici sartoriana memoria? Guarda che Sartori è vivo e vegeto, lotta insieme a noi.
Ci mancherebbe altro, professor Sartori è un lume.
Quanti anni ha lei, professor Sartori?
Ah, non me lo ricordo, ormai è passato, sono troppo vecchio tempo per ricordarmelo.
Pare 85, è vero o no?
No, 86.
86. Senta, ma è vero che lei è fidanzato con una signorina molto giovane, molto più giovane di lei?
Ho fidanzato e proprio non c'entra niente, dico.
Fidanzato? Così, ho visto delle foto.
Uno si fidanza a 20 anni, io sono un po' troppo vecchio per.
Vabbè, fidanzato, che vuoi, fidanzato nel senso la sua compagna, non so come definirla, non è che uno non può avere una compagna.
Ma lei è troppo curioso, questo.
Io sono molto curioso, sono molto curioso.
Allora la voglio frustrare, non le rispondo su questo.
Scusi, si è fatto intervistare dai giornali però su questo.
No, una volta sola mi è scappata e me sono pentito.
E da lì è diventato.
Si è pentito di quell'intervista là, doppia intervista.
Doppia, come doppia? No.
Beh, rispondeva lei e rispondeva pure
la sua compagna,
non possiamo.
Ah, sì?
Professore, scusi.
Bravo, lei è un buon archivio, sì.
L'anno scorso
di qualche cosa le telefono.
Io ho una domanda per il professor Sartori.
No, ma scusa, però. Ma chiedili se ancora questa storia dura, abbi pazienza. Scusa, Parenzo, dai.
No, ma ci voglio dire.
Poi ci dirà di no, che non vuole rispondere.
Oggi, no, infatti questa era la domanda. Siccome oggi a Roma è stato presentato il libro Ultra Caffonal di D'Agostino.
Sì.
E mi risulta che ci sia anche una foto del professor Sartori in questo libro con a fianco la sua compagna. Volevo sapere se il libro è ancora attuale o no. Cioè, se ancora la storia
d'amore io non l'ho visto. Le foto purtroppo mie dilagano perché con l'andare dei decenni o dei secoli c'è un archivio di fotografie. Quindi mi hanno detto che c'è una foto che io però non ho visto, nella quale vengo imboccato di cibo, e questo è una cosa lecita e anzi molto carina. Insomma,
infatti, una foto
per risparmi alla fatica di usare le posate.
Certo. E perché lei non ci vuole dire se ancora questa storia continua?
Perché questi sono fatti miei, caro amico.
Lo so, lei ha ragione su questo, però lei lo sa che ormai la privacy è scomparsa, no?
Ma io la difendo.
Anche quella di Berlusconi, oppure per Berlusconi è diverso?
Quella di Berlusconi non è difendibile perché lui ha la spiattella ovunque, quindi io invece no.
E lei invece la difende, però allora
giornalista difende.
No, però,
e poi il paragone con Berlusconi non so se è accettabile, dico, per me,
perché lui fa il politico, dice, lei invece fa semplicemente un professore.
No, ma perché lui ne fa troppe, insomma,
no, ma mica volevo paragonare
edizioni di fidanzamento.
No, però scusi professor Sartori, non volevo fare il paragone tra l'harem di Berlusconi e Bunga Bunga di Berlusconi.
Ah, ecco, allora va bene.
No, per carità,
allora, quello ritira questo paragone.
Io lo ritiro, però non è che qualcuno ci ha detto l'altro giorno, anzi lo stesso della vedova di cui parlavamo prima, ha detto, non è un bel esempio per i giovani da questo punto di vista. Insomma, io dico, quelli
che
sono
cosa?
Il Berlusconi, Bunga Bunga, l'Arem, eccetera, eccetera.
Ma sai, professore, cos'è il Bunga Bunga?
Bunga Bunga, beato lui, dico, se gli piace, che gli dà soddisfazione.
Appunto, lei lo sa
se
cos'è.
Se poi ci riesce, veramente.
Ma lei sa cos'è, professore, il Bunga Bunga?
È fisico.
Lei sa cos'è Bunga Bunga, professore?
Me l'hanno spiegato, sì.
E cioè ce lo spiega anche a noi che non lo sappiamo ancora.
Ma poi vengo denunciato per pornografia.
No,
guardo bene.
È un linguaggio allusivo, professore.
vada al dizionario, eccetera, eccetera. Io non l'ho mai praticato, non so che cosa sia. È un nome esotico, africano, non so, oppure marocchino, egiziano, se si fanno confusioni oramai in Italia.
Eh sì, quello sicuro. Dice lei un termine per una pratica sessuale, però, comunque, in ogni caso.
Sì, sì, questo l'ho capito perfettamente.
Questo l'ha capito, sì. Ha capito perfettamente. Va bene, abbiamo la borsa. Professor Sartori, grazie.
Grande.
Grazie.
Arrivederci,
buona serata. 20 e 29, abbiamo la borsa 800 24 00 24, poi ascoltatori fino alla fine. Avrà detto anche una cosa che riguarda il sistema generale della televisione, professor Sartori, caro Parenzo.
Sì.
Però dire che Berlusconi oggi controlla tutta la televisione è una cosa patetica, ridicola, tu lo sai benissimo. È ridicolo, basta guardare le polemiche che ci sono in questi giorni in televisione perché si ha una dimostrazione plastica di quanto, sia ridicolo. Al di là della questione di sistema,
al di là della TV, questo l'ho detto più volte.
Sì, sì, no, ma proprio il controllo della televisione è qualcosa che fa ridere. Comunque, andiamo.
Sai, lui vivendo in una democrazia americana ha effettivamente una visione diversa delle cose.
A me pare che viva sia quasi sempre in Italia in questo ultimo periodo. Comunque, poi è stato anche simpatico sulla vicenda che riguarda la sua storia d'amore con una donna molto più giovane di lui.
Liaison.
La sua liaison.
La quale scende un velo di privacy.
Sì. Tranne il fatto che poi si è fatto intervistare, però si è pentito nel marzo del 2009 da un giornale in una doppia intervista con una signorina che si chiama Isabella Gherardi. Francesco da Verona, buonasera.
Buonasera Cruciari.
Dica.
Senta, siamo in un'ora in cui si può anche un po' scherzare.
Si può scherzare sempre, anche alle 6:30.
Ecco, ascolti, abbiamo delocalizzato tutto, le produzioni, tutto quanto. Non riusciamo a delocalizzare anche il Premier.
In che senso? Ad Antigua? No, ad Antigua? Dove
No. Non riusciamo ad esprimerne uno italiano valido. Prendiamone uno fuori. Abbiamo Clinton, Blair, la Merkel.
Beh, Clinton forse non è il caso. No, sa, per qualche tic magari.
Provocazione per provocazione. Cosa ne pensa, Parenzo?
No, usiamo i talenti italiani, per carità.
Usiamo i talenti italiani.
Ma non ce n'è più.
Sentiamo che pensa il professor Cacciari. Buonasera, professor Cacciari.
Buonasera, ma chi è?
Cruciani, chi è? L'ho chiamato prima.
Non è un filosofo, Cruciani, non mi sembra il nome di un filosofo. Io ho deciso che dialogo solo con i filosofi.
Ho capito, ma nemmeno
ma
più
no,
con me.
Ma non me ne frega niente.
Ma nemmeno
tutto
più.
Tutto sputtanato.
Non vuole parlare nemmeno più con me. Ogni tanto viene ospite della mia trasmissione.
Va
adesso.
Bene, ma ero qui, stavo dialogando con Talete, Anassimandro, Anassimene.
Ho capito, ma.
Quei tre filosofi che hanno scoperto la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, l'origine della terra, lo capisce o no? A parlare
no,
del PD, delle mutande,
lo so.
Vendola, Bersani, Renzi,
sai
Bomba
che ha detto? Ma perché ce l'ha tanto con Bomba 6? Professor?
Ma no.
È per il nome che ha, no, ma, quello, ma lo dice anche Grillo, mi sa che lei.
Non lo so, ma no.
Allora,
Rottamatori, ma tutte puttanate la politica di oggi. Basta vedere il giornale, ma l'ha visto il giornale.
Il giornale
Iovine, capo della Camorra.
E allora perché è vero?
Ma cosa c'entra Maroni, Saviano? Ma parliamo di idee, di politica.
Lo so, ma ci pare che il giornale abbia avviato una raccolta di firme contro Saviano.
Non lo leggo mai il giornale, è inutile.
Leggo
dei libri, dei saggi di filosofia.
Enrico Letta, il vice segretario del Partito Democratico.
Ma no,
lei,
ma cosa c'è?
Lei lo conosce? Lei lo conosce?
Ma mi fa parlare di Letta, cioè, ma parliamo dell'Aufhebung, sa cos'è l'Aufhebung
no? Non lo so,
Hegel,
Hegel,
il superamento.
Sì. L'ho studiato.
Letta, ma...
Enrico Letta dice, adesso glielo riferisco,
non è possibile.
Quelli che sono rimasti con Berlusconi hanno una logica da dipendente nei suoi confronti, al che la russa in un confronto epico,
la russa,
lo so, a porta a porta,
sono l'insalata, questo non conosco,
ha detto, la russa ha detto, ma come ti permetti, vergognati di offendere i parlamentari del PDL, i tuoi allora sono dei mentecatti, questo è il confronto,
ma ha capito che ormai è tutto un burattino, una politica inutile, autoreferenziale. bisogna affondare qualcosa di nuovo con Montezemolo, con un gruppo,
ma perché lei è così fissata con Montezemolo?
Non è fissato, è la novità. Un polo di centro, ma non la Democrazia Cristiana. Sì,
però non mi pare un filosofo, non mi pare un filosofo Montezemolo, cioè, ma, non mi pare un uomo di cultura, un filosofo.
Ma cosa ne sa lei? È un uomo del Prattein. Teorein, ce lo metto io, il pensiero. E lui è il Prattein.
Ah, lei dunque vuole fare il consigliori, diciamo.
Ma non consigliori, ma come si permette?
Ma, no, scusi.
Ma io sono 20 anni che dico queste cose. Ho fondato il partito del Nord-Est, il partito dei sindaci, se lo ricorda o no?
Sì, io penso più o meno, è una cosa un po' superata.
Più o meno.
Mi sembra superata come cosa, il partito dei sindaci.
Ma cos'è superato? I sindaci sono la centralità, l'Italia dei comuni, laboratorio politico, stiamo costruendo un laboratorio,
dice,
a Milano con Albertini.
Ma scusa,
Albertini ha superato cosa?
Albertini è ancora europarlamentare del PDL, mi scusi.
Ma cosa ne sa lei?
C'è qualcosa che non torna? Beh, io
adesso andrò a Strasburgo e parlerò direttamente con Albertini.
Ma scusi, ma guardi che andiamo anche noi a Strasburgo.
No, allora rimango a casa, vado a Bruxelles allora. O mi chiudo nella grotta di Platone.
Che forse è meglio. Vabbè, chiudiamo questo collegamento con Venezia, anzi no, con Milano, dalla sede del San Raffaele, con il professor Cacciari. Andiamo a Vicenza da Mariano. Buonasera.
Buonasera, dottor Forbice.
Sì, Forbice sta su Radio 1, però. Mariano.
Mi scusi.
Caro Mariano, no,
ma siccome scassate voi, scasso anch'io ogni tanto.
Come scusi?
No, siccome voi stavate scassando su Cacciari.
Sì.
Allora,
no, noi non stavamo scherzando per niente, non stavamo
veramente
scherzando.
Non l'ho fatto apposta, ho sbagliato veramente. Ho chiamato anche una volta quella trasmissione.
Ma lei la ascolta ancora quella trasmissione?
No. Dopo che ho ascoltato lei, più ho ascoltata.
Capisci? Parenzo, hai capito che spot pazzesco, una cosa
che meraviglia.
Una cosa meravigliosa.
Allora,
però ancora ci avevano in testa questa cosa Forbice, ancora aveva in testa.
Ma chissà perché? Perché l'unica volta che ho preso la linea con Forbice è stata
lapsus.
Posso dire una cosa io su Fini?
Su Fini, può dire quello che vuole, dopo lo spot che ci ha fatto le posso pure lasciare.
Allora, il teatrino della politica, Fini, sì, va col PDL.
Sì.
Giusto? Forma il partito con Berlusconi.
Sì.
Poi, quando vede che lui, per fortuna l'hanno nominato presidente della Camera, quando vede che Tremonti va a braccetto con la Lega, che lui in sostanza è tagliato fuori dal PDL, si vede pentito, cosa fa? Comincia a dare addosso al suo stesso governo che ha votato. E adesso siamo arrivati al punto che signor Fini è passato, secondo me, a sinistra. Allora, cosa succede? È inutile che dicono che Fini, futuro Libertà, prenderà il 6-7%.
Che quelli sono i sondaggi, però, signor Mariano.
È il popolo che vota, non sono mica dalla vedova o pochino.
Ho capito, ma ci sono i sondaggisti, se ne parla. Poi certo, lei ha ragione.
Beh, io sono sondaggista anch'io stasera. Io dico che Fini, se ci metto su quello che vuole, se Fini prende più del 3%, più avanti no, secondo me
vabbè,
non va.
Mariano, se lei si vuole sentire Crespi, stasera si senta Crespi tranquillamente, o Pagnoncelli.
È il motivo per cui Fini va con Rutelli, Casini, perché si deve alleare.
Perché sennò non piglia,
persone, perché se va da solo, poverino.
Non piglia un voto, dice lei.
Ha finito, Fini è una persona finita, perché vabbè, lui ha tradito quello che prima ha detto e poi si è rinnegato tutto.
Poi?
Purtroppo dopo la casa in Monte Carlo sappiamo che lui ha fregato i suoi stessi.
Vabbè Mariano, però adesso non mi sia troppo cattivo su Fini, su.
Ma no, bisogna, perché lui è stato molto cattivo col governo, perché vuole far da giù un governo che ha fatto solo bene. Maroni ieri sera ha parlato a Matrix.
Ma scusa, amico mio.
È stato molto pacato.
Sì.
Maroni, se uno ieri sera guardava Matrix, votava subito la Lega, perché Maroni ha detto tutto quello che ha fatto il governo da quando è 2 anni al governo.
Vabbè,
Maroni.
Lei sa benissimo, Mariano, che quando uno parla del governo facendo parte del governo, certamente non ne parla male. Insomma, su questo non c'è dubbio. Poi, per carità, dal punto di vista della lotta alla criminalità, a Maroni non si può rimproverare nulla. C'è la frase sulle armi che vengono post di Maroni che vorrei far ascoltare, se ce l'abbiamo qui a disposizione, ma magari più avanti dopo il traffico. Mariano, fermi tutti, prima Andrea da Milano, poi di nuovo Parenzo. Andrea.
Oh, buonasera Cusani.
Dica.
Io volevo solo dire che Ferrero ha perfettamente ragione. Io ho lavorato negli anni 70, 80, 90, negli anni 2000 e le assicuro che stava molto meglio 30, 40 anni fa, mi creda.
Ma che vuol dire si stava meglio? Scusi, mi stava meglio, mi scusi, che significa?
Dica.
Che significa si stava meglio? Non,
certo,
lo capisco.
Ti dico subito. Primo, cioè, lo stipendio era molto maggiore. Una volta,
ma come era maggiore?
Poteva permettersi,
ma
di,
quello dipende da altre cose, non è che dipende da...
Vabbè, però si stava meglio. Secondo, non c'era il terrore che c'è adesso di essere licenziato, non c'erano i precari, non c'erano quei contratti infamanti che fanno adesso di 3 mesi in 3 mesi e così via. Mi crede, è anche lo stress.
Guardi, Andrea, Andrea, mi scusi un attimo, se le dico una cosa. No, i paragoni con la condizione degli operai 30 anni fa non si possono fare perché è cambiato il mondo. Se fossimo rimasti agli anni 70, come dice Ferrero, sarebbe molto grave.
Lei lavorava?
Ma no, ma certo che lavoravo.
Sì, le posso assicurare, si stava molto meglio di adesso, mi creda.
Ma che significa si stava molto meglio di adesso, Andrea?
Allora,
cosa significa?
Non c'era
cosa rimpiange? Cosa rimpiange? Non ho capito che cosa rimpiange.
Rimpiango, a parte la mia gioventù, ma quello è un altro paio.
Ma quello che significa?
No, è una battuta. Allora, lo stipendio, le condizioni normative e lo stress. Ora c'è stress. Hai continuamente il datore di lavoro che ti assilla per raggiungere certi budget, certi obiettivi.
Beh, insomma, mi pare anche normale. Allora questo è paraculismo, però. Si stava meglio perché si lavorava di meno. Cioè, questo
non
è il punto.
Di meno, lo stress continuo di quanto hai fatto oggi, che budget hai fatto.
Beh, ho capito, ma meno male che c'è adesso questo tipo di stress,
aspetta,
Andrea.
Soprattutto non c'era la paura del licenziamento. Perché se ti licenziavano, un altro lavoro potevi trovarlo.
Sì,
e soprattutto non c'erano i contratti di 3 mesi in 3 mesi e così via. Quindi mi creda, Ferrero ha ragione,
vabbè,
e lei ha torto.
Vabbè, d'accordo, ma Andrea, dal suo punto di vista ha ragione. Io continuo a pensare che fare questo paragone sia sbagliato. È proprio
no,
una...
ma è grafico. 30 anni fa, o anche solo 20 anni fa, un operaio con moglie e 2 figli a carico poteva permettersi di fare le vacanze al mare, di portare la famiglia al mare, poteva permettersi di far studiare bene i propri figli e poteva ambire a quel famoso ascensore sociale che negli anni passati ha funzionato.
Sì, ma ti potrei dire tante cose della società di oggi rispetto a quella del 76 e del 75 che vanno molto
però,
meglio. L'indice di qualità della vita
anni fa, ma questo va bene, ma un operaio di 30 anni fa poteva permettersi di portare i figli al mare anche per 3 settimane consecutive, lo poteva far studiare e poteva ambire all'ascensore sociale, che oggi non funziona.
Bah, su questo non sarei così...
La storia di 30 anni fa era più meritocratica di quella di oggi e dava più chance di quelle di oggi.
Nella maniera più assoluta, no. Nella maniera più assoluta, no, ma assolutamente no. Ma vogliamo scherzare? Le possibilità che ci sono adesso, ci sono adesso per i figli e gli operai rispetto alle possibilità che c'era una medaglia di 70. Ma vogliamo scherzare o vogliamo essere seri?
Da un punto di vista,
da che punto di vista? Da che punto
sono
di vista? Ma oggi si va a New York con 500 euro? Di che parliamo?
Le famiglie hanno investito,
hanno
soldi a disposizione.
Ma dai, su.
Oggi un operaio precario non può permettersi di fare le vacanze, questo è un dato di fatto.
Oggi spostarsi in Europa anche per il figlio di un operaio è molto più facile rispetto a prima, dunque hanno sicuramente più possibilità di fare carriera rispetto a prima.
Io non sono un passatista, è tutt'altro.
Ma è un paragone assurdo
mondo,
che non si può fare. Poi se uno parla della questione dello stress, come fa prima,
no,
come ha fatto prima l'ascoltatore,
quello
può darsi, ma
so,
può darsi
so,
che i ritmi di lavoro, ma adesso insomma, è difficile fare un problema, bisogna vedere che tipo di lavoro poi, che tipo di fabbrica.
Si comprava anche la casa, faceva il suo bel mutuo con i mutui altissimi, non come quelli di oggi, perché 30 anni fa comprarsi una casa costava i mutui che erano al 12-13%.
Appunto.
Con i tassi. E nonostante questo riuscivano a comprarsi la casa e a lasciare i figli la casa, a farli studiare e a portarli in vacanza.
È la questione del mercato immobiliare che è
oggi
molto,
non è così.
È molto più complicata. D'accordo, ma insomma adesso non è che può essere... ripeto, fare i paragoni è sbagliato, cioè la condizione operaia a metà degli anni 70 e adesso. Ma non...
E poi avevano più potere contrattuale e politico.
Traffico.
Io vorrei dire appunto a Saviano di deporre le armi, che lui ha imbracciato contro la Lega, perché non esiste al mondo. La Lega è il partito degli onesti.
Bene, dove siamo? 20:49, 800 24 00 24. Intanto procede la campagna acquisti in Parlamento, la cosiddetta campagna acquisti. Domani ci sarà l'annuncio del passaggio con Pionati, con il nostro amico Pionati, caro Parenzo. Non è ancora ufficiale, ma sapo cambiamente l'ultimo ora dovrebbe essere Maurizio Grassano, il nuovo ingresso nella maggioranza di governo. Grassano, eletto nella lista della Lega, è passato poi ai liberal democratici di Tanoni e Belchiorre, per cui insomma, allora non è un voto in più, in realtà c'era già questo voto. Comunque dovrebbe annunciare domani il suo passaggio all'area di maggioranza in una conferenza stampa, addirittura prevista a Montecitorio, fondamentale per il paese, no? Beh, soprattutto
sì,
per
ha permesso di tornare a Roma. Aspetta che chiedo, può girare il pullman che domani c'è una conferenza stampa, come si chiama questo?
Grassano, dillo un po' all'autista, vai vicino
sì,
all'autista.
Vado subito all'autista, vai vicino
all'autista, se ti seguo, ti
permesso.
Seguo.
Vediamo se si può girare il pullman. Scusate, Grassano,
sì, non so se può parlare l'autista, però magari dagli
cosa. Sono al telefono con la Zanzara Radio 24. Mi hanno appena detto che domani c'è la conferenza stampa di Grassano che passa dalla Lega a un altro gruppo.
No, no,
possiamo
no, aspetta.
Possiamo girare il pullman e tornare subito a Roma?
Come?
No?
No.
Subito, giriamolo.
Andiamo.
E perdiamo la conferenza di Grassano. E Grassano si rende conto?
Mi dispiace, ma pullman va dritto, non manco io a Grassano.
E dove siamo adesso qua?
Siamo a Bettone.
E allora devo prendere quello di domattina?
Sì.
A che ora è il primo pullman domattina?
Alle 6.
Alle 6? Va bene, ce la faccio, grazie. Ce la faccio alle 6.
Beh,
non
però
posso perdere Grassano.
Devo dire non so manco chi è Grassano.
Domani io vengo.
È l'epitaffio assoluto, la frase dell'autista del tuo autobus. Io non so manco chi è Grassano, che è passato dalla Lega ai Liberal Democratici di Taluni e Melchiorre.
Devo tornare. Devo scendere dal pullman, non ce la faccio.
Chiedi un po' a qualche altro passeggero se sa chi è Grassano. Maurizio Grassano. Sì.
Scusi signora, lei sa chi è Grassano?
Maurizio, l'onorevole.
No.
Non lo sa.
Lei si chiama?
Rosanna.
Chiedi a qualcuno.
Rosanna non sa chi è Grassano.
Grassano. Sì, certo, vabbè, è normale.
Confermato.
Grassano aderirà alla formazione di Pionati dopo essere stato nella Lega, poi Liberal Democratico.
Devo tornare a Roma, assolutamente.
E domani farà una conferenza stampa alle 13. Alle 13, comunicazione al paese alle 13.
Alle 13.
Bene, avevamo un'ascoltatrice, Lucia, è scomparsa, va bene. Antonio, provincia di Varese. Grazie.
Sì, buonasera.
Antonio, provincia di Varese, prego.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo portare la mia solidarietà al sindaco Veneto. Per le dichiarazioni ha detto che bisogna sparare agli sciacalli. Concordo pienamente.
Ma lei è pazzo, Antonio, scusi.
No.
Che vuol dire sparare agli sciacalli? Gli sciacalli, quelli che rubano, a parte sciacalli, naturalmente è una definizione, per carità, che ci può anche stare, sono quelli che rubano quando c'è una disgrazia, diciamo, no?
Giusto.
Esatto, ma che vuol dire sparare? Non esiste la pena di morte in Italia, caro signor Antonio, voglio ricordare.
No, alta. No, io non dico che necessariamente debba essere lo Stato a sparargli, ma chiunque veda uno che fa lo sciacallo, il proprietario di un qualcosa che vede che oltre ad essere danneggiato gli stanno anche derubando quel poco che gli è avanzato, il proprietario di questa cosa ha il diritto a sparargli.
Ma no, Antonio.
Perché cosa sta dicendo?
Antonio,
del Far West, lei
ma non è una cosa normale.
No, io allora sicuramente questa cosa del film che è stata detta in un momento così di come sfogo.
Ma è gravissimo perché è stato un amministratore.
Allora io
è grave che lo dica anche lei,
ma,
che è un cittadino.
Ma, bisognerebbe provare a riessere nella disgrazia, oltre il danno la beffa, a vedere qualcuno che ha pedaggio
non è quella che bisogna provare una cosa per poter.
Chiunque sparerebbe, per me sparereste anche voi.
Ma che sparerei? Ma nella maniera più assoluta, no, Antonio, ma che sta dicendo?
Lo dice perché lei magari adesso col sedere al caldo e non ha.
Ma non è questo di sedere al caldo, ma anche se a me rubassero qualcosa, non è che sparo la gente. Poi
lo rubassero, prima deve essere alluvionato, deve
e poi vedo qualcuno che ruba dentro casa mia e gli sparo. Ma
allora,
dico,
no,
Antonio, ma dove siamo?
Io ti sto dicendo, prima deve essere alluvionato, coi piedi a bagnomaria.
Vabbè, diciamo
essere
che
essere già disperato.
E poi?
Oltretutto vedere qualcuno che ti porta via quel pochetto rimasto.
E allora?
È lecito. Io
è lecito sparare. E lei sparare.
Camice bianco. Camice bianco, intervenite.
Ambulanza.
Nena.
Dobbiamo chiudere, Antonio, ci sentiamo domani anche con lei. Maurizio Grassano ha sostituito Cota dopo l'elezione in Piemonte.
E ora dove va Grassano?
Ma no, poi ci sono varie vicende che riguardano Grassano, ma dobbiamo chiudere.
Grassano.
Dai Liberal Democratici alla Pionati. A domani.
Devo venire.
A domani, torna a Roma. Torna a Roma.
Devo.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
La zanzara.